Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un fraterno saluto a tutti. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. La monografia di oggi è tratta dal programma Gli animali nella letteratura. La ripresentiamo in ricordo della sua autrice, Nora Rosanigo, recentemente scomparsa, ma sempre viva nei nostri cuori.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura, un programma di Nora Rosanigo. Quarto incontro. Oggi protagonisti alla pari sono uno squalo, un cane, orsi vari e una coppia di canarini. Il mondo animale, ma non troppo, di Dino Buzzati. Presentano Franca Salerno e Giorgio Giuliano.
Parleremo oggi di uno scrittore italiano che ha dedicato parte dei suoi scritti a storie vere o fantastiche di animali. Dino Buzzati. Nella vita ha molto amato gli animali, soprattutto i cani. L'ultimo cane di Buzzati è stato Diabolic, un basthound tanto intelligente e buono da sembrare un cane da circo per ciò che aveva imparato a fare. Lasciava il passo alle donne, riconosceva il verde del semaforo, rispondeva al padrone nei colloqui giornalieri con un discreto abbaiare.
Impeccabile nella pratica del mestiere di giornalista e fantastico in quella di scrittore, egli affermava che dal punto di vista della tecnica letteraria il giornalismo è una scuola esemplare. E veramente Buzzati ha fuso in una stupenda e robusta simbiosi letteratura e giornalismo, pur mantenendo le distanze dalle abitudini e dalle esigenze del mestiere. Elsevierista, cronista, inviato speciale, redattore per oltre 30 anni al Corriere della Sera, ha al suo attivo reportage, racconti, romanzi. È un percorso letterario stampato tutto da Mondadori, di straordinaria, affascinante originalità, rivisitato in molte lingue.
Gli animali sono il tema dei nostri incontri e Buzzati non li ha soltanto descritti nel suo modo unico di scrittore, ma molti li ha disegnati e dipinti, perché forse non tutti sanno che Buzzati fu pittore originale e fantasioso. Napoleone, ad esempio, un immenso boxer dagli occhi densi di mistero, dipinto tra due file di case. Il serpentone dei mari, il gatto mammone e tanti altri animali che hanno arricchito i suoi libri testimoniano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la creatività emozionale ed emozionante di questo scrittore, personaggio misterioso e magico, ma anche rigoroso e disciplinato con se stesso e con gli altri.
C'è un libro di cui non possiamo tacere e che è la somma della libertà creativa di Buzzati, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Buzzati si serve di questi stupendi animali per creare una storia fantastica, per riproporre i temi presenti in quasi tutti i suoi libri. l'attesa, il sogno, il viaggio, il mistero e la morte.
Ecco le femmine, tutte a braccetto, e te ne stavo da sto balletto.
Il re degli orsi, Leonzio, con il suo esercito, invade una immaginaria Sicilia per ritrovare il figlio Tonio, rapito anni prima dai cacciatori. Dopo molte peripezie, questi è ritrovato, ma gli orsi ingenui, per imitare gli uomini nei loro istinti peggiori, creano una infinità di guai. Alla fine torneranno alle loro montagne e, lasciato il mondo degli uomini, riprenderanno a vivere, come è la loro natura, bonaccioni e simpatici. Un libro bellissimo, non solo per i giovani, ma per tutte le età, per quel fascino del fantastico, incredibile e commovente che apre le porte all'immaginazione, a nuove dimensioni del sogno, a scoprire l'inconscio. È la storia dell'uomo, del bene e del male nell'immenso amore per la montagna, per ritrovare semplicità e grandezza all'eterna parabola umana.
Ora pigliatevi una dama all'uno, sentite e sentite la ballata ognuno. Io comodo posso scegliere Maria Rosa, cacciai la più competente nel garantire i carichi.
Abbiamo detto gli animali nella fantasia di Buzzati. Nella visione metafisica, nell'abbandono all'estro, nell'invenzione pura. Il conflitto della coscienza, il paradosso, il sogno impossibile, il delirio che ognuno di noi porta dentro. Ed ecco il colombre, un misterioso squalo che segue e perseguita l'uomo che ha la maledizione di non capire la verità nel cammino della vita, se non quando questa, ohimè, sta per finire. Un vero capolavoro letterario di surrealismo e di invenzione poetica. Ascoltiamo.
Quando Stefano Roi compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo.
Quando sarò grande, voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua.
Che Dio ti benedica, figliolo.
E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele, e chiedeva di questo e di quello ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di 200-300 metri, in corrispondenza della scia della nave.
Papà, vieni qui a vedere.
Il padre venne e guardò anche lui nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente.
C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia e che ci viene dietro.
Ma, nonostante i miei 40 anni, credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente.
Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare, in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire.
Cos'è? Perché fai quella faccia?
Non ti avessi ascoltato. Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai soprattutto temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando l'ha scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo. Il Colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna.
Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana a centinaia di chilometri. E per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il Colombre, ammesso anche che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù, lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così, l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni Stefano quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò alla città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui.
Non vedete niente da quella parte?
No, noi non vediamo proprio niente. Perché?
Non so. Mi pareva...
Non avrai mica visto per caso un colombre.
Perché ridete? Perché toccate ferro?
Ma perché il colombre è una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe dire che uno di noi è perduto.
Ma Stefano non mollava. L'ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Finché all'improvviso, Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio. Vecchissimo. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale di cui aveva grande fiducia e gli ingiunse di non opporsi a ciò che gli stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del Colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi 50 anni, inutilmente.
Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. E adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo.
Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione.
Ora gli vado incontro. È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze.
A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovette faticare molto. All'improvviso, il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. Allora, raccogliendo le superstiti energie, alzò l'arpione per colpire.
Eccomi a te, finalmente. E adesso, a noi due.
Ma il colombre, con voce supplichevole, mugolò.
Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, non hai mai capito niente.
Perché?
Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo.
E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma era ormai troppo tardi.
Ahimè, come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua.
Addio, povero uomo.
E il colombre sprofondò nelle acque nere per sempre. Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro e, fra le ossicine delle dita, stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro. A seconda dei mari e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato colomber, calubra, calonga, calubalu, shalungra. I naturalisti, stranamente, lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che non esiste.
Buzzati era un appassionato della montagna. E aveva molto viaggiato. Era nato a Belluno nel 1906. Si era laureato in legge a Milano e nel 28 era entrato al Corriere della Sera come cronista. Ne è uscito alla morte, per cancro, nel 1972. Vinse il premio Strega nel 1958 per i 60 racconti.
Gli animali, da quelli reali a quelli nati dalla fantasia, hanno popolato il mondo letterario di questo scrittore forse come altri mai. Non parlare ai canarini è un articolo uscito sul Corriere della Sera nell'aprile del 43. Lo sintetizziamo e ne leggiamo la parte conclusiva. Buzzati aveva imparato per svago a imitare il canto degli uccelli, al punto che questi si avvicinavano e, intensificando i loro pigolii e trilli, sembrava che gli rispondessero. E non soltanto gli uccelli liberi, ma anche quelli in gabbia. In particolare, i cinguettii di Buzzati fecero una grande impressione su due canarini in cattività trovati in un alberghetto dove l'autore si era trovato a passare. Essendo sera, uno dei canarini, il maschio, dormiva e la femmina era lì lì per seguirlo. Buzzati emise qualche pigolio e, per farla breve, i due canarini si svegliarono e, dopo aver mostrato segni di inquietudine, si misero a gorgheggiare come se stessero vedendo sorgere una radiosa alba di primavera. Almeno questa è l'impressione di Buzzati. Di lì a qualche tempo l'autore si trovò a ripassare per l'alberghetto e trovò che il canarino maschio era morto e la femmina stava per seguirlo. L'albergatore, che era stato presente alla scena della volta precedente, gli spiegò che quella notte le due bestiole avevano fatto un chiasso da non dire fin quasi all'alba e che da allora il canarino maschio non aveva più voluto mangiare, finché una mattina l'avevano trovato morto. In quanto alla compagna, era piombata in una cupa mestizia e di rado emetteva qualche flebile voce. Questi i fatti. Lasciamo ora la parola allo stesso Buzzati.
Io sorrisi al racconto dell'albergatore e anche lui, del resto, ci scherzava sopra. Eppure, pensandoci, mi è venuto rimorso, perché sono convinto che se io quella sera, rinunciando a una sciocca vanità, me ne fossi rimasto zitto, il bel canarino oggi vivrebbe ancora e l'altro sarebbe ancora un uccellino abbastanza contento, benché imprigionato. Che cosa avevo detto alle due innocenti creature? Invano me lo domando. Mai, almeno su questa terra, lo potrò sapere. Penso anche a quante volte, senza volerlo, senza il più lontano sospetto, seminiamo tra gli uomini, amici magari, cari parenti, a cui non si vorrebbe che bene, seminiamo con le nostre parole, credute innocue, lacrime e pene segrete. E poi si tira avanti per la via. Né ci si volta indietro a considerare, né si hanno rimorsi, né mai si conoscerà il male che si è fatto.
Nel libro della Genesi leggiamo che Dio creò il bestiame, rettili e bestie selvatiche, secondo la loro specie, nel sesto giorno. E nello stesso giorno creò l'uomo. Nello stesso giorno. Quasi a fonderli nella stessa vita, generata dal suo amore. Gli animali quindi non sono oggetti per il nostro trastullo e non sono esseri a servizio del nostro egoismo. Sono creature di Dio e non sono state maledette e cacciate dall'Eden come l'uomo. Gli animali rappresentano ancora una parte di quel paradiso che il Signore nella sua infinita bontà ci aveva donato. Rispettiamoli.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura, un programma di Nora Rosanigo. In questa quarta puntata abbiamo conosciuto alcuni degli animali protagonisti degli emblematici racconti di Dino Buzzati. Hanno presentato Franca Salerno e Giorgio Giuliano. Voci recitanti: Daniela Caroli, Claudio Capone, Mino Caprio, Alessio Cigliano, Sandro Dori, Norman Mozzato. La musica della sigla è tratta dalla grande fantasia zoologica Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns. Tecnici del suono: Giovanni Carosati e Paolo Folco. Adattamento radiofonico e regia di Franca Salerno. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.